Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da Franco Battiato.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai. Riportami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vite e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai, perché le gioie del più profondo affetto dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. Ricordami come sono infelice, lontano dalle tue leggi, come non sprecare il tempo che mi rimane e che ho sentito in certi monasteri, la vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce.
L'ombra della luce di Franco Battiato, contenuto nel suo Come un cammello in una grondaia, disco del 1991. Ho sentito un'intervista a Max Gazzè l'altro giorno che citava questo disco e mi sono reso conto di non averlo mai ascoltato. Siamo tutti pieni di lacune, no? Ovviamente. E quindi L'ho ascoltato, mi è piaciuto davvero molto e ho pensato di proporvi oggi in apertura questo brano e magari se eravate nelle mie condizioni di qualche giorno fa, se non avete mai ascoltato questo bellissimo disco di Franco Battiato, lo potete recuperare chiaramente su tutte le piattaforme. Allora, oggi andiamo in onda dopo la pausa di domenica scorsa dovuta all'abbonaggio. Spero che abbiate rinnovato l'abbonamento se siete storici sostenitori di Radio Popolare o se siete dei nuovi ascoltatori. Abbiate sottoscritto per la prima volta l'abbonamento o una delle diverse forme di sostegno per Radio Popolare. Credo che sia inutile sottolineare quanto i tempi che corrono ci indicano con chiarezza la necessità di un'informazione libera e indipendente. E Radio Popolare lo fa da tanti anni e speriamo che possa continuare a farlo grazie al vostro sostegno, perché è una voce che indubbiamente contribuisce a inserire nel discorso pubblico degli elementi che magari a volte possono essere volutamente tenuti fuori. Quindi così iniziamo subito con un pippone questa puntata, va bene, e vi lascio subito ascoltare un altro po' di musica. Nella puntata di oggi, come sottofondo, con rispetto parlando, ascolteremo i Sigur Rós, il loro album del 2002 dal titolo Impronunciabile. Sono due segni grafici, una parentesi che si apre, uno spazio e una parentesi che si chiude. E ce ne ascoltiamo un po' subito all'inizio della puntata di oggi. E allora, come vi dicevo, questi erano per l'appunto i Sigur Rós che ci accompagneranno nella puntata di oggi. Puntata di oggi in cui vorrei parlarvi di due libri diversi, una raccolta di poesie di cui parleremo nella seconda parte e una specie di diario di guerra firmato da un autore illustre, Vittorio Sereni. L'ha pubblicato recentemente, oppure non so se l'ha pubblicato recentemente, ma io l'ho scoperto recentemente, me lo sono fatto spedire. Vittorio Sereni, Senza l'onore delle armi, pubblicato dal Saggiatore, con una prefazione di Luca Lenzini e una nota di Dante Isella. Vittorio Sereni è stato fatto prigioniero dagli americani quando sono sbarcati in Sicilia. E questo diario ripercorre le tappe, ripercorre i suoi ultimi anni di guerra e quello che succede dopo. E ovviamente la scrittura è limpida, stiamo parlando di Vittorio Sereni, ed è un bel modo per riflettere nuovamente su cosa vuol dire fare la guerra. Allora, leggiamo un po' dalla quarta di copertina. Non ho occhi per questo niente scaturito dal niente. Un virgolettato. Questa raccolta di testi è la testimonianza di una sconfitta, la ricognizione dolorosa e antieroica della propria esperienza bellica da parte di uno dei massimi poeti del Novecento italiano. Vittorio Sereni è nato nel 1913, quindi aveva una trentina d'anni nel corso della guerra. Senza l'onore delle armi, il titolo di questo libro, è figlio del paziente lavoro di selezione, riordino e aggiornamento svolto da Vittorio Sereni stesso nei suoi ultimi anni di vita, delle proprie memorie relative al secondo conflitto mondiale. Dalla cattura in Sicilia del 1943 alla prigionia in Nord Africa fino al ritorno, con il corpo e con la mente, in quegli stessi luoghi a distanza di anni, Sereni si confronta con limpida sincerità con le illusioni perdute e la fatica quotidiana dei giorni trascorsi nei campi lontani. A distanza di decenni lo osserviamo così piegarsi sul se stesso trentenne, con uno sguardo allo stesso tempo curioso e coinvolto, raccontando episodi in cui il vissuto privato si mescola alla grande storia e in cui le immagini quasi liberatorie della resa si alternano a quelle dei viaggi estenuanti, l'incontro timoroso con i soldati stranieri, i momenti di sollievo fra compagni d'armi e le fantasie di ribellione. Come scrive Luca Lenzin nella sua prefazione, nell'incapacità di spiegarsela, la tragedia della guerra si esprimeva per Sereni in un nodo doloroso e altrettanto ineludibile. Un nodo in cui il destino collettivo si fondeva con quello personale, sovrapponendo paesaggio, tempo e coscienza. Il tentativo estremo di uno scrittore di offrire un ordine al caos di una infinita stagione di orrori. È un libro che io ho trovato di grande interesse, l'ho letto negli ultimi giorni, è un testo breve, sono 116 pagine in tutto, e insomma sarebbe il caso di prenderlo questo libro e leggerlo tutto. Io vi leggerò qualche passo qua e là e vorrei cominciare dalle sue annotazioni dell'anno 1943. L'anno 43 comincia nel mio ricordo con un sorriso indefinibile colto sulle facce della gente di Atene. Conta poco che fosse ancora il 42, un mattino dell'ottobre del 42, all'indomani dell'offensiva di Montgomery a El Alamein. E si chiude su un paio di mutande sventolate da un prigioniero tedesco davanti a noi, prigionieri italiani, in una cava alla periferia di Orano, Algeria. Ma prima di questo epilogo passa attraverso i vagoni di una tradotta che da Atene risale a Mestre al ritmo saltellante di Rosamunda. Intristisce e si rattrista nel cineteatro di Empoli per una sciantosa il cui amore, no, l'amore suo non può dispendersi sul vento con le rose. Sbigottisce e si indigna su un comunicato a ora tarda, secondo cui quei due pazzi si sono incontrati al Brennero per decidere di continuare la lotta in Europa e in Africa, quando della Tunisia restava all'asse lo spazio di un fazzoletto. Agonizza di paura tra le remore di un imbarco sempre rimandato e sempre minacciato, prima per aereo da Castelvetrano, poi per mare dalle macerie di Trapani. Si rianima e tira un respiro di sollievo all'annunzio della caduta di Tunisi. Sfila inquadrato tra le bandiere bianche della gente di Paceco, Trapani, e le armi di una pattuglia di airborne americani. Si sdraia con un altro ben più profondo, magari solo fisiologico e ormai bestiale, respiro di sollievo nello stadio di Trapani trasformato in campo di concentramento provvisorio. Di queste cose ho già scritto varie volte, in versi e in prosa. Sono arrivato al ridicolo, affliggendo col raccontarle amici e familiari. Mi ci sono accanito dentro di me per anni, quasi si trattasse di un enigma di cui non venivo a capo, che la memoria riproponeva continuamente e che ammetteva soluzioni disparate e molteplici. Quasi si trattasse di un nodo dentro di me, sciolto il quale soltanto avrei potuto avere occhi per altro, orecchi per altro. Io che sogno molto raramente, e inesatto lo so, ho sognato l'estate scorsa una specie di allegoria del 43, o meglio della resa italiana in Africa e in Sicilia. Scriverò un giorno o l'altro questo sogno, o non lo scriverò affatto. Oggi mi accorgo che dalle mie breve relazioni su figure o fatti del 43 molte cose sono rimaste escluse, e non delle meno indicative. O forse è più giusto ripetere che anni o giorni, per un verso o per l'altro memorabili, sono in verità inesauribili. Mai tutto è veramente detto. Il pozzo è davvero senza fondo. Lo si scopre ogni volta con emozione. Oggi, a proposito dell'incontro del Brennero, doveva essere il 10 o l'11 aprile del 43, vorrei dire di certi elmetti che non arrivavano a Empoli, dove stavamo riarmandoci, e dunque, se gli elmetti non arrivavano, perché mai avrebbero dovuto mandarci in Tunisia, dove la guerra era agli sgoccioli? Infatti ebbi un permesso per andarmene a Modena 2 giorni, e lì ascoltai il comunicato del Brennero, e avevo appena chiuso la radio che una telefonata mi ruppe in due il permesso, perché dovevo rientrare a Empoli col primo mezzo. L'ordine dice Villa San Giovanni, precisava il telefonista. Ma io sapevo che Villa San Giovanni voleva dire Castelvetrano, e Castelvetrano imbarco immediato sull'aereo per la Tunisia, dove saremmo scesi, dato e non concesso che ci arrivassimo, per essere fatti fuori a vista o cadere prigionieri. A quella storia degli elmetti che non arrivavano e a cui nei nostri troppo interessati ragionamenti era condizionata la nostra partenza, è fermo il mio ricordo. E l'immagine del nostro assurdo destino è tutta lì. Uno scompenso tra il battaglione in armi che marcia lento verso la stazione di Empoli, dentro un silenzio di morte, e quegli elmetti che non erano arrivati. Una coperta da campo è per me il 25 luglio. Eravamo prigionieri da non molte ore, chiusi dentro lo stadio di Trapani. Noi ufficiali in una casermetta adiacente al campo sportivo. I soldati, 10.000 circa, attendati alla meglio nel campo vero e proprio. La notizia, penetrata per chissà quali vie, era esplosa in un boato di quella moltitudine pigiata. Un'esplosione quale mai doveva essersi udita. Per passate prodezze domenicali tra le vecchie tribune e gradinate. Al boato tenne dietro uno sparo, una sentinella americana, innervosita, forse impaurita, aveva lasciato partire un colpo dal mitra. Qualcosa su cui era stata gettata una coperta ci passò davanti, trasportata a braccia, attorniata di visi torvi. Guardavamo zitti, senza renderci ben conto. Uno del seguito ci disse: «È morto anche per colpa vostra. Mettetevi sull'attenti almeno, signori ufficiali». Sono caduto prigioniero in Sicilia, a Paceco, Trapani, a opera di un reparto avio trasportato dell'esercito americano. Erano le ore 13:30 circa del 24 luglio 1943, la vigilia del crollo del regime. Da 2 anni o quasi il mio reparto cercava di raggiungere l'Africa del Nord senza riuscirvi. Fummo ad Atene 4 mesi per questo, al tempo dell'asse fermo a El Alamein e quasi in vista di Alessandria. Quella del luglio 43 fu la volta buona, da prigionieri. Sbarcammo a Biserta il giorno di Ferragosto, tra lo scherno e peggio dei francesi là stanziati, gollisti o meno, dei colonial fascisti di laggiù, diremmo oggi, ma vale anche per allora. Meno male per noi, nemmeno nel 43 gli americani li avevano in simpatia. Non c'è bisogno di arrivare all'8 settembre del 43 per scoprire che uno dei sentimenti più diffusi tra noi, ufficiali dell'esercito italiano, era una specie di senso di colpa verso l'alleato dal quale stavamo staccandoci. Saltavano i fascetti dai baveri degli ufficiali della milizia, caduti prigionieri con noi, e venivano sostituiti con le stellette dell'esercito. Mentre gli ufficiali superiori, in servizio permanente effettivo, cui gli americani avevano lasciato una larva d'autorità in quanto responsabili ai loro occhi della moltitudine di sbandati che eravamo, si affannavano a scovare nel campo gli antibadogliani, i fascisti, insomma, secondo loro. sicché il meccanismo semplicistico, l'unico disponibile del resto, della fedeltà al re, che vuol dire fedeltà alla patria, garantita dall'onore militare, il quale fa sì che le guerre continuino, fece presto a dividere il campo in due parti, quelli che non discutevano il 25 luglio e quelli che lo discutevano, ma già sottovoce. In nome di che cosa questi ultimi? Diciamolo chiaro, in nome dell'onore militare, della parola data e di altri impegni e giuramenti di fedeltà. Certo, ci sarà stato anche chi taceva su tutto e vedeva pur qualcosa al di là di certe fasulle alternative di incompatibilità tra parola data da una parte e fedeltà al monarca dall'altra. Ma non ne fanno cenno le cronache di quel formicolante campo di prigionia, che era per l'esattezza il 127 di Shanxi, Algeria, non molto lontano da Sidi Bel Abbès, località cara alla legione straniera. Completava il quadro un ragguardevole numero di gente catturata in panni borghesi e in panni borghesi giunta sin lì, siciliani o residenti in Sicilia, che dal reparto in sfacelo se l'erano squagliata a casa, ma poi avevano dovuto presentarsi alle truppe occupanti. E un ragguardevole nucleo di combattenti d'Africa che ancora non erano stati spediti nei campi d'oltreoceano. Bisognerebbe dire qualcosa dell'aria astratta, alquanto stralunata di questi ultimi, per i quali la guerra doveva essere diventata niente più che un fatto agonistico e personale tra loro e gli inglesi, mesi e anni avanti e indietro per il deserto, e qualcosa del dileggio e delle baruffe cui dava luogo la presenza di quegli altri in abito civile. Al grido di fuori i borghesi si incrociava nel campo quello di «fatelo federale» di recentissimo conio, e certo, quasi incomprensibile alla gioventù di adesso.
Thank you. was right and I was right. Oh, the sun was rising from the field.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Avrete riconosciuto la voce di Nick Cave, qui accompagnato dai Bad Seeds con Push the Sky Away dal loro disco omonimo dell'anno 2013. Sono già passati 13 anni da questo disco. Allora andiamo avanti con la puntata odierna. Nella prima parte vi ho letto qualcosa da Vittorio Sereni, Senza l'onore delle armi, un diario dei suoi ultimi anni di guerra, di prigionia e anche il racconto di quando anni dopo sarebbe tornato in Sicilia a visitare i luoghi in cui aveva svolto il suo compito nell'esercito italiano. È pubblicato dal Saggiatore con una prefazione di Luca Lenzini e una nota di Dante Isella. Ad accompagnarci come sottofondo musicale nella puntata di oggi abbiamo niente proprio di meno che i Sigur Rós. Mi sembravano, le loro atmosfere rarefatte, molto intense, mi sembravano adatte sia per la lettura con cui abbiamo iniziato la puntata sia per accompagnare le parole di questo libro di cui vi parlerò adesso. È una raccolta di poesia pubblicata dall'editore Città del Sole, l'autrice è Romina Arena e il titolo è Case che non ho abitato. è una raccolta di poesia, divise in tre sezioni: domicilio sconosciuto, domicilio temporaneo e domicilio coatto. Vi leggo qualcosa dalla letta. Innanzitutto parliamo dell'autrice. Romina Arena educa alla lettura consapevole e alla scrittura creativa. Anima laboratorio e cicli tematici di lettura consapevole presso scuole, associazioni, università, le carceri della provincia di Reggio Calabria e stabilmente presso la casa circondariale di Arghillà, sempre a Reggio Calabria. Forma all'animazione di laboratorio di lettura e all'utilizzo didattico, esperienziale e pedagogico della lettura e della letteratura. Ha scritto Leggete e moltiplicatevi, manuale di lettura consapevole per Rubettino 2020. Ha collaborato col racconto Creature alla raccolta della collettiva strettese Stiamo Strette, sempre Città del Sole, uscito nel 2025. Case che non ho abitato è un'opera di profonda autenticità che interroga il significato dell'abitare in un'epoca di precarietà esistenziale, ambientale e politica. Romina Arena costruisce una mappa poetica dell'assenza che è paradossalmente presenza fortissima. La casa che non si è mai abitata diventa il luogo più vero della scrittura. Una scrittura materica e viscerale, capace di trasformare l'ordinario, una vestaglia, una cerata bucata, un avanzo di cena, in reperti di un'antropologia del quotidiano. Allora, come al solito, io ho selezionato diverse poesie, adesso vediamo quante riuscirò a leggere. Volevo anche aggiungere una nota personale, perché io ho conosciuto Romina Arena l'anno scorso quando ha partecipato al mio laboratorio di poesia. Ha partecipato online, collegandosi dalla Calabria, dalla sua terra, e devo dirvi che alcune delle poesie qui contenute le aveva sottoposte al nostro laboratorio, e ce n'era una che è l'ultima di questa raccolta che mi aveva, forse era la prima che aveva mandato, e mi aveva dato la certezza di trovarmi di fronte a una poeta o poetessa, come preferite, a una poeta fatta e finita, con una sua lingua, con una sua cifra stilistica, con una sua materia d'elezione che si rispecchia perfettamente nel suono e nel fraseggio dei suoi versi. E allora comincerei proprio da questa, anche se è l'ultima, però credo che le raccolte di poesia non vadano necessariamente lette secondo l'ordine proposto dall'autrice o dall'autore, no? Ve la leggo. Le previsioni dicono che pioverà sopra l'entroterra. La terra partoriente dell'esilio mendica latte ed espone nel vento il suo madrigale di costole. Dicono che sarà acqua oltre ogni immaginazione sopra le viscere di chi si attarda. I muri a secco, spaccati di puleggio, aspettano senza aspettare che la loro attesa è un'attesa di anagrafe spesa nel nome di chi ha inciso le proprie iniziali sull'argilla. Sarà dall'acqua la fonte del vino, ma nessuna bocca aperta per berlo. Le porte affacciate su novembre penzoleranno dai cardini, braccia slogate da formidabili addii. Porte senza battente, impastoiate da promesse spergiure. Neanche l'acqua può niente davanti all'oblio. Dicono che il fiume si alzerà e il mare gonfierà e le colline smotteranno. Gli alberi precipiteranno, ma rimarrà la pietra, pianta dall'altra parte dell'oceano, e una foto virato seppia dietro un pannellino di plexiglass, sbiadita per il troppo sole o la poca memoria. Chi ci sarà ad aspettare, a grufolare nella nostalgia dei ritorni, a ritagliare i contorni alle notizie, dove solo i lutti contrappuntano le salite che resecano corpi dal computo dei vivi. Chi resta dietro alle tende a spiare i mulinelli di vento, i cani a testa bassa, i rantoli delle soglie vacanti. Non c'è più chi torni all'entroterra. Qui è rimasto solo il suono dei denti che battono, il diametro secco di ventricoli asciutti e una sparuta restanza ostinata che scrive e che spasima, che la nostalgia la sente, ma se le chiedi di cosa, una risposta le manca. Ecco, a me sembra una scrittura molto densa, molto ricca, molto, molto sonora. Il suono della lingua di Romina Arena è il suono della sua terra, o probabilmente il suono di ciò che la terra, la sua terra, le fa scaturire. E, l'ho trovata fin da subito stupefacente questa poesia, la trovo ancora oggi stupefacente. Vi consiglio davvero caldamente di recuperare questo libro, è un piccolo editore, Città del Sole. Lo trovate anche online. Andiamo avanti con la lettura. La gran parte di queste poesie sono senza titolo, alcune hanno un brevissimo titolo. Anche questa che vi leggo è senza titolo. Mi togli dagli occhi la lacrità del verde. La mischi al tumulto nero del disappunto che ha sibili rossi di sacramenti e filamenti bianchi di bava che grondano con le domande inevase. La risonanza ha proiezioni che ignorano ora i confini tra i regni. Io non lo so se pascoli ancora sulle macerie, ribadito alla polvere, fine su fine. C'è una trama antica che tu non sai, né sanno le orecchie che vibri dolente nell'aria. C'è una trama antica, la firma sulle tue piaghe, sulle molte piaghe della tua gente. Per voi niente resorti in gallura a ricoverare traumi di infanticidi. Per voi, per te che sanguini al costato e la tua gente cinta di spine e di fame, solo leccare la terra e aspettare dal cielo una nebbia di fuoco. C'è una trama antica che vi strozza da sempre, che ti accalappia agli zoccoli e la tua gente alla gola. C'è una trama antica intessuta da dite molte e molto svelte a sbavare, a cancellare il raglio e le grida e la poesia. Bene, continuerei con una poesia contenuta nella sezione Domicilio temporaneo. Questa ha un titolo, il titolo è Paola. Dimmi a che ora verrai, dimmelo perché io possa compormi a forma di te. Dimmi a che ora verrai e io ti aspetterò ancora prima. Reciterò fiori di campo coi denti, reciterò a memoria le tue poesie preferite. Ti preparerò l'aria come a un giorno di nozze, perché quando arrivi già tutto ti conosca. Perché tu verrai amata, svelata anima mia, e dall'orizzonte riconoscerò il profilo del tuo ventre e la sagoma delle tue mani. Li riconoscerò come un'autobiografia, come la mappa tra neo e neo, come l'arco tra un seno e l'altro, come la cuspide del desiderio. Da lontano mi preparerò e mi parranno mille anni che tu venga. Anima innestata a questa carne, anima in pena, anima schiuma. Vedi che accade a un cuore che aspetta? Schianta di spasimo sull'ultimo metro e ti chiama rauco come fossi una teoria. Andiamo avanti, anche questa senza titolo, breve. Punteremo all'orizzonte, sorseggeremo tè dal cassero, guarderemo i tartari avanzare, e anche se saranno solo vortici di sabbia, non sottovaluteremo il rumore che faranno gli zoccoli dei loro cavalli. Se di cavalli si tratta, se di terra si tratta, se non si tratterà piuttosto di mare o addirittura di cielo. Ne ho selezionata un'ultima, credo di avere il tempo di leggervi anche questa. Cosa è stato seminato nel mare? Con quale pastura che rigetta le ossa è stato ingrossato il mare? Da dove venite, schiene smontate dall'acqua? Dal mare pieno di schiene che avevano un nome. Ossa che si possono seppellire solo nella sabbia, una tomba di sabbia. Una tomba di niente. Sono arrivate fin qui le vostre vertebre. Almeno non potete dire di non avere avuto un approdo. Qualsiasi corpo abbiate portato, se c'è stato un addio, è stato solo per questo. I pesci si sono cibati dei vostri nomi. Se era una casa che cercavate, adesso è nei loro ventri o dentro i nostri. Negli occhi non c'è più spazio, come spazio non è nella vostra memoria. Vi abbiamo buttato i fiori e allestito le bare, ma il mare continua a sputare i vostri cocci tra scarpe e sandali e le vostre fratture fra plastica e nassi. I vostri cocci, le vostre fratture sulle nostre tavole apparecchiate. Beh, insomma, anche quest'ultima poesia che vi ho letto ci conferma la grande capacità autoriale di Romina Rena. Non è facile parlare di questi temi, no? Chiaramente nell'ultima poesia stiamo parlando delle persone che muoiono nel Mediterraneo cercando di arrivare in Occidente, no? E la poesia civile, secondo me, è la più difficile da fare, perché bisogna tenere entrambi gli occhi bene aperti, quello dell'occhio del contenuto, ma anche l'occhio del risultato artistico. Non basta dire cose importanti, bisogna dirle in un modo artistico, in un modo con un suono, per esempio, che contenga già in sé il senso, no? I vostri cocci, le vostre fratture sulle nostre tavole apparecchiate, o ancora, se era una casa che cercavate, adesso è nei loro ventri, i ventri dei pesci che si sono cibati dei vostri nomi. Sono immagini con le quali riusciamo a stabilire subito un collegamento, e sono immagini che hanno una forza, no? Che va al di là del loro significato. Sono particolarmente contento che Romina abbia trovato un editore, abbia trovato una casa per le sue poesie, che è un'operazione sempre molto difficile oggi. Ho seguito da lontano le sue peripezie editoriali, mi ha tenuto aggiornato e mi auguro che vogliate incontrare la poesia di Romina Rena, Case che non ho abitato, Città del Sole Edizioni. È un libro molto denso, ci sono un sacco di poesie. Sono ben 198 pagine per una raccolta di poesia, non è poco. Per soli 15 euro vi portate a casa un libro su cui riflettere, un libro che potrà nutrire voi le vostre riflessioni. Un libro da tenere lì sul comodino a leggerne un pezzettino alla volta, magari, come faccio sempre io con le raccolte di poesia.
Guardo fuori, guardo intorno. gonfia la strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando arrivi, quando verrai per me, guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome, descritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamora e mi fa sospirare così, adesso e per quando tornerà l'incanto. E se mi trovi stanco, se mi trovi spento, se meglio già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo è per poco e non basta ancora ed è una volta sola. Grazie del mio cuore, adesso e per quando tornerà l'incanto, l'incanto di te vicino a me. Sassi nelle scarpe e polvere sul cuore, freddo nel sole e non bastano le parole. Mi spiace se ho peccato, mi spiace se ho sbagliato, se non ci sono stato, non sono tornato. Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà il tempo per partire, il tempo di restare, tempo di lasciare, il tempo di abbracciare, ricchezza in fortuna, in pena in povertà, nella gioia e nel clamore, nel lutto e nel dolore, nel freddo e nel sole, nel sonno e nel rumore. Ovunque proteggi la grazia del mio cuore, ovunque proteggi la grazia del tuo cuore. Proteggimi nel mare, ovunque notizie del tuo cuore.
Vinicio Capossela, ovunque proteggi, sempre a giocare col fuoco con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Mi sembrava corretto farci cullare da questo bellissimo pezzo di Capossela dopo le poesie di Romina Arena che vi ho letto nella parte subito precedente, Case che non ho abitato, pubblicato da Città del Sole. Corriamo verso la fine di questa puntata, vorrei soltanto ricordarvi due appuntamenti che mi riguardano per il prossimo weekend, quindi stiamo parlando del 31 maggio. Farò due cose al lago di Paderno Dugnano, che è un posto che se non conoscete vi consiglio di visitarlo almeno una volta, è una ex cava che è diventata un parco in cui vengono organizzati ogni estate una serie di eventi. E io il 31 maggio farò due cose lì. Dunque, il secondo appuntamento del laboratorio di poesia, stiamo facendo un laboratorio di poesia in tre appuntamenti. Il primo è stato il 26 aprile, il 31 maggio ne faremo un secondo appuntamento, sono sempre laboratorio di due ore. Nella prima ora vi leggo e commentiamo insieme delle poesie. E nella seconda ora possiamo leggere e commentare insieme i vostri componimenti, se li avete. Potete iscrivervi mandando un'email a, vediamo se la trovo, paroleselvatichefestival@gmail.com. Info e prenotazioni, paroleselvatichefestival@gmail.com. Bene, il laboratorio si svolge dalle 16 alle 18 di pomeriggio sotto un bel tendone. No, in realtà l'altra volta l'abbiamo fatto in una bella aula al chiuso, adesso non so dove lo faremo la prossima settimana. Comunque, se vi interessa la poesia, se scrivete o se vi piace parlare di poesia, venite. Poi dopo, lo stesso giorno, dalle 19 farò il mio spettacolo su Springsteen, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen cantato e raccontato da Fabrizio Coppola. Dalle 19 l'ingresso è gratuito, in zona ci sono anche possibilità di cibarsi e di bere qualcosa, di mangiare. E lo abbiamo già fatto nella stessa location alla fine della scorsa estate, era la fine di agosto, in orario pomeridiano, ed era stata proprio un bel momento. Quindi se vi siete persi fino ad ora questo spettacolo, che sto portando un po' in giro per l'Italia, se siete in zona, venite, e se venite fatevi riconoscere, venite alla fine del concerto a salutarmi, mi fa sempre piacere conoscere gli ascoltatori e le ascoltatrici di Giocare col Fuoco. Va bene, mi resta pochissimo da dire, se non che noi ci rivediamo domenica prossima dalle 14.30 alle 15.30, e poi, come sapete, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast per riascoltarle nel momento in cui vi è più comodo. Per giocare ancora un po' col fuoco, a volte ci si scotta ma ne vale sempre la pena, e io vi lascio con un Francesco De Gregori di qualche anno fa, Compagni di viaggio. Buon ascolto e buona domenica a tutte e a tutti. Ciao.
Parlato a lungo di passione e spiritualità, e avevano toccato il fondo della loro provvisorietà. Lei disse: sta arrivando il giorno, chiudi la finestra, ci scoprirà. E lui sentì crollare il mondo, sentì che il tempo gli remava contro, schiacciando
schiacciò la testa sul cuscino per non sentire il rumore di fondo della città. Una tempesta d'estate lascia sabbia e calore. Conversazione nell'aria e ancora voglia d'amore. Lei chiese la parola d'ordine, il codice d'ingresso al suo dolore. Lui disse non adesso, ne abbiamo già discusso troppo spesso. Aiutami piuttosto a far presto, il mio volo lo sai, partirà tra poco più di due ore. Senti suonare il telefono nella stanza gelata. Svegliò di colpo e capì di averla solo sognata. Si domandò con chi fosse e pensò è acqua passata. E smise di cercare risposte, sentì che arrivava la tosse. Per aprire le imposte, ma fuori la notte sembrava appena iniziata. Due buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai. Potranno scegliere in barchi diversi, saranno sempre due marinai.